KC. Un programma di Krishna Chaitanya Das. Andiamo avanti con il terzo numero di un programma in tre parti che si chiama La vita oltre la vita e che prende riferimento da un pezzo apparso qualche tempo fa su un periodico americano che si chiamava Going Gentle into That Good Night, andandosene in modo tranquillo, facile, dentro quella buona notte. Ed era un articolo che riferiva l'esperienza di ricerca di un tale dottor Saboom, che aveva messo a fuoco in 5 anni di lavoro, accumulando più di 150 interviste, le esperienze di persone date in diverse circostanze, clinicamente morte, e poi tornate così all'esperienza normale, alla percezione normale. Esperienze queste che vanno in codice, nel codice della scienza, classificate con la sigla NDE, che significa appunto NDE, sta per Near Death Experience, esperienza vicino alla morte. c'erano stati alcuni punti clamorosamente coincidenti nelle esperienze di tutte queste persone. Il primo è che questa esperienza appunto aveva segnato in modo clamoroso l'esistenza di tutti questi individui che da questa esperienza in avanti non avevano più nutrito alcun dubbio sulla possibilità che ci sia vita ancora dopo la cosiddetta morte. Erano tutti assolutamente certi, perché certi sono stati delle esperienze che hanno vissuto in prima persona. Che era poi un'esperienza di totale continuità della percezione, della coscienza, che è stata una novità per tutti, perché nessuno davvero si immaginava o si sarebbe immaginato fino a pochi attimi prima di vivere tale esperienza, di avere la capacità, primo, di vedersi dal di fuori. Questa si chiama esperienza autoscopica. Vedersi dal di fuori significa che l'individuo si è trovato ad osservare il suo corpo morto da qualche parte, o cosiddetto morto in un ospedale, nella scena di un incidente, dal di fuori, domandandosi con grande stupore, meraviglia e curiosità: ma chi sono io se sto guardando il mio corpo? Questa esperienza autoscopica, abbiamo detto anche che è un'esperienza, è quello che succede praticamente all'istante della cosiddetta morte, quando, in accordo all'antica conoscenza vedica, il corpo materiale sottile che ha come sensi propri la mente, l'intelligenza e appunto un falso concetto di identità che si chiama falso ego, si trova ad uscire dal corpo materiale grossolano, che è lo scafandro che ci riveste, fatto di ossa, pelle, muscoli, grasso, carne, vene, sangue, tutto questo strumento che noi usiamo come veicolo per andare a spasso nella nostra esperienza, non essendo però il veicolo, ma essendo quello, l'individuo che guida questo veicolo, oppure il passeggero che è portato a spasso, come preferite, no? Eccolo là, per la prima volta il guidatore o il passeggero esce dall'automobile e si gira a guardare la propria automobile. Non era mai successo forse in vita a queste persone di uscire dal proprio corpo e guardare da fuori il proprio corpo. Me ne è successo in quello che gli altri hanno chiamato l'istante della morte, e che in accordo all'antica conoscenza vedica a cui ci riferiamo noi è semplicemente un momento di passaggio dove il veicolo che non funziona più, il veicolo malandato, il veicolo fatto a pezzi, vecchio, malato, il corpo, viene semplicemente lasciato perdere e l'individuo, che è l'anima eterna, la jiva in sanscrito, la persona che mantiene le caratteristiche individuali, appunto, si trova ad uscire da questo corpo materiale grossolano, però attenzione, ancora viaggiante dentro un corpo sempre materiale, però più sottile, che alcuni chiamano, abbiamo detto, corpo astrale, alcuni chiamano corpo mentale, e che in ogni caso è un altro tipo di veicolo dentro il quale ancora viaggia, in un certo senso condizionata, limitata, l'anima, che coincide poi con la persona. È logico presumere, l'esperienza di premorte influenza profondamente l'atteggiamento nei confronti della morte stessa fisica, l'esperienza che hanno avuto queste persone, come dicevamo, ha avuto una grande importanza e ha segnato profondamente la loro realtà, in modo particolare quando si tratta di persone che non credevano a una vita oltre la morte. In un modo o in un altro, quasi tutti hanno dichiarato di non avere più paura di morire. Ma è necessaria una spiegazione. Alcuni modi di morire restano chiaramente poco desiderabili, e inoltre nessuna delle persone con le quali ho parlato, in realtà, ed è qui lo scrittore, il dottore che ha raccolto queste indagini, che parla, nessuna delle persone con le quali ho parlato, appunto, cerca la morte. Tutti sentono di avere compiti da eseguire fino a che sono in vita. Sarebbero d'accordo con quanto ha affermato uno di loro, che diceva testualmente: devo cambiare molte cose prima di lasciare questa terra. C'è quindi questo tipo di analisi che noi invitiamo a considerare, invitiamo tutti gli ascoltatori a considerare questa circostanza. Noi spesso diciamo che erroneamente, in modo che è così, assomiglia a un gioco d'azzardo o a una mossa di scarsa attenzione, o se non addirittura di scarsa conoscenza. Spesso la gente non considera, non è abituata a considerare la morte come una delle realtà possibili che può capitarci di dover vivere, essere costretti a vivere da un momento all'altro. Curioso questo dire dover vivere la morte, ma è in realtà così, perché questo passaggio, questo momento è tipico e sicuro nell'esperienza di ognuno, anche se poi in realtà si cerca in molti modi di rimuovere questo evento, come se rimuovendolo sottilmente, psicologicamente, si potesse in qualche modo eluderlo o evitarlo. Perché? Perché c'è paura di solito della morte. Perché c'è paura della morte? Perché c'è paura di quello che non si conosce, c'è paura di perdere la propria identità, c'è paura di non esistere più, c'è paura di trovarsi a vivere senza tutte quelle situazioni ambientali, fisiche, di affetti, di persone che fanno generalmente la vita di un individuo e che fanno anche, in accordo l'antica conoscenza vedica con cui ci riferiamo, esattamente il fardello pesante degli attaccamenti, dai quali è opportuno invece imparare a capire come liberarsi. Perché? Perché saranno proprio quegli attaccamenti, quello che ci fa sembrare paurosa la morte, è proprio in realtà quello che la fa diventare paurosa. Nel momento in cui non esistessero più questi oggetti di attaccamento, queste persone, queste situazioni, non ci sarebbe nemmeno più l'occasione di spaventarsi o temere o rimpiangere il dover lasciare qualcosa che in realtà sappiamo benissimo non ci appartiene. Ecco bene, queste persone dichiarano, dopo questa esperienza di NDE, di non avere più paura della morte. Perché? Perché hanno visto, appunto, questa, hanno più che visto, sentito questa continuità di esperienza che fa l'individuo esistere ancora, e quindi non c'è più paura quando non c'è che da registrare un cambiamento di situazione, ma che non è assolutamente un interrompere la nostra realtà esistenziale. Ci sono molti che dicono che questi discorsi sono assurdi, perdita di tempo, che quando si è morti e basta, è tutto finito, non c'è nessuno mai è tornato per raccontare qualcosa, non c'è motivo di farsi queste domande. Oppure qualcuno più sottilmente dice che bisogna vivere il presente, che non c'è nessuna utilità di entrare in questo tipo di proiezioni sul futuro. Ecco, in realtà tutti questi discorsi sono i discorsi di chi pensa di risolvere un problema decidendo di non considerarlo. Mentre invece è proprio parte della necessità di vivere un impegno nel presente, considerare che il nostro presente in ogni momento può colorirsi di morte. Vediamo qualcuno dei resoconti di queste persone, dei resoconti conclusivi sulla loro esperienza dato da queste persone, uomini, donne e ragazze che hanno vissuto questa circostanza. Uno dice: quando ero ragazzino avevo paura di morire. La notte mi svegliavo piangendo istericamente, mia madre e mio padre correvano in camera mia e mi chiedevano che cosa avessi. E io dicevo che non volevo morire, ma che sapevo di dover morire, e chiedevo se loro potevano impedirlo. Mia madre rispondeva: no, non è così che deve essere, tutti dobbiamo affrontare quel momento. Diceva che tutti dovevamo affrontare la morte da soli, che quando la morte fosse giunta avremmo saputo farlo. Anni dopo mia madre era morta, parlavo della morte con mia moglie e anche allora avevo paura, perché davvero non volevo morire. Ma da quando ho conosciuto quell'esperienza non temo più la morte. Tutte quelle paure sono svanite, non mi sento più triste ai funerali. In un certo senso mi rallegro, perché so che cosa è accaduto al morto. Credo che il Signore mi abbia mandato quell'esperienza proprio per la paura che avevo della morte. Certo, i miei genitori mi confortavano, ma il Signore mi ha mostrato proprio come un termine di esperienza, e loro non potevano farlo. Non parlo di queste cose, ma le so e sono sereno. E un altro ancora dice: ora non ho più paura di morire. Non che desideri morire o che voglia morire proprio adesso. Non voglio vivere ora in quell'altro mondo, perché è stato deciso che viva in questo. Ma non ho paura di morire, perché so che dovrò andarmene un giorno, e so anche dove andrò quando lascerò questa terra. Lo so perché ci sono già stato. Ecco, qui apriamo una parentesi magari, Apriamo una parentesi, come nostra abitudine, quando le affermazioni così dei nostri interlocutori, intervistati, sembrano in accordo alla conoscenza a cui ci riferiamo un tantino fuori misura. Lui dice: lo so cosa c'è dall'altra parte perché ci sono già stato. Noi diciamo che lui ha frequentato una certa anticamera, una certa regione di realtà, al di là della cosiddetta morte, alla quale seguono infinite altre situazioni. Per cui davvero lui non ha avuto una visione complessiva di cosa gli succederà e dove andrà. Ha semplicemente messo dentro un piede in un'anticamera, nella quale si aprono poi innumerevoli porte che danno in altrettante stanze dove si vivono diversissime situazioni. Qui in realtà lui non ha visto un bel niente, ha visto semplicemente che c'è qualcosa da vedere. E allora noi per questo rinnoviamo l'invito a tutti di approfondire la conoscenza dell'antica cultura vedica, che dà principalmente indicazioni proprio sulla vita, sulla morte, su quello che c'è prima della vita, su quello che c'è dopo la morte, e su come sia necessario nel corso dell'esistenza sviluppare un'attenzione crescente alla nostra realtà, proprio in modo da poter coltivare con cura, con attenzione, la conoscenza di questa realtà, che assumerà tinte di un tipo o di un altro tipo, assumerà diverse sfumature e diverse appunto realtà si presenteranno davanti a noi, proprio in misura di quanto noi avremo conosciuto da adesso fino all'istante della morte, nella misura della nostra realtà di conoscenza. Quello che noi sapremo sarà quello che ci si svelerà, quello che noi non sapremo sarà necessariamente marcato dall'esigenza di subire delle realtà senza determinarle. Bene, la ragione per cui la morte non spaventa più sta dunque nel fatto che non si hanno più dubbi sulla sopravvivenza oltre la morte fisica. Non si tratta più di una possibilità astratta, ma di un fatto sperimentato. Alcuni dicono che non usiamo la parola morte, questo è un resoconto, un estratto da un'altra testimonianza. Alcuni dicono che non usiamo la parola morte perché cerchiamo di fuggirla. Nel mio caso non è vero. Chi ha conosciuto quell'esperienza sa che non esiste una vera morte, ed è per questo che io non parlo di morte. Si passa semplicemente come da un anno scolastico all'altro, da una condizione all'altra. Thank you.
sandehan Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishna
Vale la pena di riportare a questo punto un verso della Bhagavad Gita. Bhagavad Gita è uno dei testi di base dell'esperienza a cui ci riferiamo noi di conoscenza, antica conoscenza vedica dell'India. La Bhagavad Gita è una conoscenza detta, parlata da Krishna stesso, Krishna Dio, la persona suprema, più di 5.000 anni fa sul campo della battaglia di Kurukshetra, dove le circostanze di una battaglia di grandissima portata, dove 640 milioni di persone alla fine hanno trovato la morte, appunto, in una battaglia che doveva segnare le sorti della reggenza di questo pianeta. Ecco, Krishna ha dato delle istruzioni, ha chiarito delle dinamiche parlando ad Arjuna, suo amico, del quale faceva momentaneamente la parte del guidatore di carro. E a proposito di morte, ad esempio, troviamo nel secondo capitolo, al 13° verso, queste parole: come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Che cosa significa questo? Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia? Significa che tu, proprio tu, sicuramente ricorderai quando avevi 2 anni, 3 anni, 4, avrai un ricordo di quella prima giovane infanzia. Forse hai visto recentemente delle fotografie di quel periodo che ti hanno dato esattamente l'immagine di quello che tu eri. Un corpo piccolo di bambino nel quale non ritrovi nessuno dei segni predominanti del tuo aspetto di adesso, che sei cresciuto o cresciuta. Sei magari alta più del doppio di prima, grossa più del doppio, grosso, alto più del doppio. Eppure sei la stessa persona, assolutamente la stessa. Con un corpo, quello che vivi ora, che se messo di fianco al corpo dei tuoi 5 anni, è un altro, decisamente è un altro. Questo significa che già nel corso della vita stessa noi sperimentiamo questo passare da un corpo a un altro. Abbiamo avuto altre volte occasione di ricordare come sia un dato reperibile dalla scienza di oggi, che ogni 7 anni ognuna, nessuna esclusa, delle cellule del nostro corpo è completamente rinnovata, con il risultato che ogni 7 anni tutto il nostro corpo è completamente un altro, cioè è nuovo completamente, non c'è più una sola cellula del corpo di 7 anni prima, è un altro. Cioè, chi, se ci troviamo, cosa penseresti tu se vedessi te stesso al volante di un'automobile rossa utilitaria e poi un'altra foto dove vedessi te stesso al volante di una altra automobile bianca di grossa cilindrata? Saresti sempre tu al volante di un'automobile prima e di un'altra automobile dopo, e non ci sarebbero dubbi che la prima automobile è diversa dalla seconda, che sono due automobili diverse, hanno un diverso colore, una diversa forma, una diversa grandezza e offrono diverse prestazioni. L'unico punto in comune è il guidatore, tu, seduto al volante dell'una e dell'altra. Ecco, lo stesso vale per il nostro cambiare corpi nel corso di questa esistenza. Tu di 5 anni sei al volante di un'utilitaria rossa, tu di 25 o 35 o 55 sei al volante di un'altra automobile che ha diverse caratteristiche, diversa forma, diverso colore, ma che mantiene lo stesso guidatore, tu stesso. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ecco, mi accordo l'antica conoscenza vedica, all'istante della morte succede qualcosa di simile quando il guidatore continua a essere tale con le sue caratteristiche individuali, mentali, intellettive, ancora perché si trova a viaggiare in questo corpo materiale sottile, ma da una serie di circostanze che sono poi la vita che lui ha vissuto, l'uso complessivo che ha fatto di se stesso, si trova costretto, attenzione, costretto a entrare in un'altra automobile per continuare il suo viaggio. A meno che non abbia capito in questo pezzo di viaggio che ha fatto fino all'istante della cosiddetta morte, come fare a non essere costretto a entrare in un'altra automobile, ma piuttosto a tornare liberamente a vivere di sua iniziativa una realtà che è quella originaria, dalla quale è partito un'eternità fa, che è la realtà del mondo spirituale, dove non esiste il condizionamento della materia grossolana, dove non esistono veicoli, scafandri, automobili, tute, cappotti di cui rivestire l'anima, e l'anima anzi si spoglia anche di quest'ultima maglietta intima, diciamo, che è rimasta sul suo corpo spirituale, che è il corpo che è quello che alcuni chiamano mentale, che altri chiamano astrale, che noi chiamiamo materiale sottile, che è l'ultimo ostacolo da superare, che è l'ultimo indumento da togliersi per vivere finalmente un'identità riscoperta, rivalutata, ritrovata, diciamo, che è quella della nostra realtà più intima, quella di essere appunto esseri spirituali eterni. La vita è come una prigionia. Sulla terra non possiamo capire quali prigioni siano i nostri corpi. La morte è una liberazione, come una fuga dal carcere. È il miglior paragone che possa trovare. Questa è ancora la testimonianza di uno di questi individui che ha vissuto questa esperienza di NDE, Near Death Experience. Diciamo una morte che è durata pochi minuti, ma che è bastata ad avere conoscenza di un'altra realtà, è bastata capire che esiste un'altra sfera di realtà che normalmente non frequentiamo, che esiste un altro universo al di là della capacità dei nostri sensi, del toccare, del guardare, dell'annusare, del gustare, del vedere, dell'ascoltare. Un'altra sezione del suo libro La vita oltre la vita, il dottor Moody riporta alcune domande standard che ascoltatori o interlocutori in diverse circostanze gli hanno sempre posto con riferimento alle indagini che lui aveva fatto e ai dati che aveva raccolto. Una di queste domande, una delle più frequenti che sono state poste, è questa: le esperienze che lei ha studiato, dottore, hanno un rapporto, e se sì, quale, con la possibilità della reincarnazione? Il nostro dottor Moody risponde che nessuno dei casi da lui studiati sembrano essere indicativi del fatto che esista una reincarnazione, ma nessuno dei casi neppure la esclude. Se la reincarnazione ha luogo, prosegue il dottore, sembra probabile che tra la separazione dal vecchio corpo e il rientro in uno nuovo vi sia un interludio in un'altra dimensione. Parlare con chi è tornato alla vita dopo aver conosciuto questa pre-morte non è dunque la tecnica giusta per studiare la reincarnazione. Sono stati invece usati, e sono possibili, altri metodi. Alcuni hanno provato la tecnica del ritorno indietro. Si ipnotizza una persona, prosegue il dottore, gli si chiede di tornare mentalmente indietro verso epoche sempre più lontane della sua vita presente. Questo è un esperimento che potete fare anche voi. Ricordo di avere tentato questo esperimento molti anni fa, non perché l'avessi così avuto ispirazione da qualcosa in particolare, ma un giorno mi venne quest'idea di tentare un gioco, di andare indietro. Andare indietro come? Attaccandomi al ricordo più recente che avevo. Significa che tu puoi ricordarti ora di qualcosa che è avvenuto, che ne so, magari un'ora fa, e da quest'ora puoi andare indietro a un ricordo precedente, magari di ieri pomeriggio, e da ieri pomeriggio puoi andare a un ricordo dell'altro ieri, oppure di una settimana fa o di un mese fa. Non è importante andare indietro giorno per giorno, perché diventerebbe anche impossibile, no? Ma è importante cercare un ricordo indietro sul quale agganciarsi, e quando ti sei agganciato su un ricordo preciso messo a fuoco, cercarne un altro su cui agganciarti, no? Più indietro, magari un anno prima, un mese prima, sei mesi prima, un'ora prima, un giorno prima, e così è così, di ricordo in ricordo, risalire più indietro possibile nella memoria, no? Questo è il gioco, diciamo. Ecco, questa è la stessa esperienza che sta consigliando questo medico come qualcosa di significativo per cercare una risposta alla reincarnazione. Capita a un certo punto, quando si arriva al momento più lontano che si riesce a ricordare, di chiedersi di tentare di andare ancora più indietro. A questo punto molti, e qui lui parla delle sue esperienze, Molti arrivano a narrare storie complesse di esistenze precedenti in tempi più antichi in luoghi lontani. In alcuni casi le loro storie sono state controllate e sono risultate verosimili anche quando si era stabilito che il soggetto non poteva conoscere per vie normali gli avvenimenti, le persone, i luoghi descritti con tanta accuratezza. C'è tutta una letteratura specifica al riguardo e chiunque fosse interessato può documentarsi anche presso di noi, che possiamo fornire dei dati e dei cenni bibliografici per una ricerca in questo senso. Il dottore cita qui anche il libro tibetano dei morti, il famoso Bardo Todol, che è il libro della tradizione buddista esoterica dell'antico Tibet, che è una specie di manuale per l'individuo dall'istante della morte in avanti, cosa fare, dove andare, cosa evitare, cosa cercare. E ricorda questo dottore che il Bardo Todol chiarisce precisamente che la reincarnazione avviene in una fase più avanzata della morte, dopo gli eventi riferiti nei casi da me esaminati. È il dottore che parla nelle interviste fatte a queste persone. Vediamo un altro verso della Bhagavad Gita, è sempre Krishna che parla. Dice: la morte è certa per chi nasce, e certa è la nascita per chi muore. Perché tu devi compiere il tuo dovere, poiché tu devi compiere il tuo dovere, non dovresti lamentarti così. Certa la morte per chi nasce, certa la nascita per chi muore. Questi sono due dati di fatto, come due porte, una d'ingresso e una di uscita. Noi dovremmo imparare a considerare queste due porte reali, esistenti, e a introdurle nel computo della nostra esperienza come dei punti di riferimento sicuri, oggettivi, ai quali non possiamo in ogni caso sfuggire e che dobbiamo quindi considerare per tirare le somme della nostra vita. Questa musica greca per introdurre il buon vecchio Platone. Cosa diceva Platone nella Repubblica? Nel libro decimo della Repubblica troviamo un'analogia che è sorprendente. Platone narra il mito di Era, un soldato greco morto in una battaglia in cui morirono molti altri greci. Era viene deposto insieme agli altri su una pira funebre, questa era l'usanza, per essere cremato. E dopo un certo tempo il suo corpo rivive e Era descrive quello che ha conosciuto durante il viaggio nei regni dell'aldilà. Uscita dal corpo, questo è il succo del racconto di Era, la sua anima ha raggiunto un gruppo di altri spiriti, insieme a loro si è recata in un luogo dove vi erano aperture e passaggi che apparentemente conducevano alla terra dell'aldilà. Qui le altre anime vengono fermate e giudicate da esseri divini, in grado di vedere con assoluta contemporaneità tutto quanto l'anima ha fatto in vita. Ma Era non affronterà il giudizio, perché gli esseri divini gli ordinano di tornare alla vita per narrare agli uomini la natura del mondo di là e soprattutto gli comunicano che non è ancora arrivato il suo momento. Dopo aver veduto molte altre cose, Era viene dunque restituito alla vita, ma afferma di non sapere come sia rientrato nel corpo fisico. Si è svegliato e si è ritrovato sulla pira funebre. Platone, ed è importante sottolinearlo, dichiara di considerare la sua descrizione del mondo in cui l'anima entrerà dopo la morte come, nel migliore dei casi, una possibilità semplicemente. Pur non dubitando che vi sia una vita oltre la morte, Platone ricorda che chi voglia cercare di spiegare la vita del mondo di là, mentre è ancora in questa vita, si trova di fronte a due gravi ostacoli principalmente. Il primo è che l'anima, imprigionata nel corpo, è limitata dai sensi fisici, nella sua possibilità di conoscere e di imparare. La vista, dice Platone, l'udito, il tatto, il gusto, l'olfatto possono ingannarci. Questo è in completo accordo, 100%, a quella che è la tesi dell'antica conoscenza vedica a cui ci riferiamo, che probabilmente è anche un dato di partenza al quale si è riferito Platone nel suo studio, nella sua indagine e analisi, che noi possediamo sensi limitati e imperfetti. E quindi tentare delle sintesi di conoscenza attraverso i nostri sensi è come tentare di in partenza qualcosa di limitato, perché limitati sono gli strumenti con i quali noi operiamo l'indagine e quindi limitata necessariamente sarà la risposta che possiamo ottenere. Un esempio banalissimo, noi guardiamo un oggetto in lontananza e ci sembra piccolo, e magari l'oggetto è grandissimo. Cosa significa? Che in una dimensione in cui noi non sapessimo valutare, ad esempio, la distanza, potremmo scambiare un oggetto grandissimo per piccolissimo. Questi sono i sensi imperfetti. E questo può condurci a false opinioni, a false impressioni. La nostra anima, dunque, non può conoscere la vera natura della realtà se non quando viene liberata dalla restrizione, dal limite dei sensi. In secondo luogo, Platone afferma che il linguaggio umano è inadatto a esprimere direttamente le realtà ultime. Le parole nascondono più di quanto non rivelino l'intima natura delle cose. Possono soltanto dare indicazioni per analogie attraverso il mito o in altri modi indiretti. L'esatta natura di quello che si trova oltre i confini del mondo fisico non è restituibile, analizzabile o conoscibile con i nostri sensi materiali. No. Questo è un dato di fatto. Diamo ancora un'occhiata veloce a cosa dice il libro tibetano dei morti, il Bardo Todol, molto sinteticamente. Ci sono molte fasi interessanti che questo libro restituisce nell'analisi così della condizione dell'individuo dopo la cosiddetta morte. Una delle più in sintonia con i racconti così di questi individui intervistati da questi medici nel corso delle loro ricerche è quella che avviene in concomitanza con l'uscita dal corpo proprio. Nel libro tibetano si dice che la mente o l'anima del morente esce dal corpo, quindi a un determinato momento il morente si trova in un vuoto, non un vuoto fisico, ma un vuoto soggetto ai propri limiti, un vuoto in cui la consapevolezza del morente non sia nulla affatto, c'è cioè una coscienza che continua ad esserci, ma è piuttosto un vuoto di identità per un momento, perché l'individuo non si riconosce più con il corpo che può osservare, che quindi capisce essere diverso da lui che sta guardando e non capisce più chi è in sostanza. Gli può accadere di udire suoni, di avere diversi tipi di visioni, e queste anche sono determinate in accordo al libro tibetano dei morti e anche all'antica conoscenza vedica a cui ci riferiamo, dalle immagini mentali che l'individuo proietta in quel momento. Quindi dalla capacità o meno di controllare questo flusso di immagini si potrà anche derivare una capacità di creare un certo tipo di realtà da percepire. Lo stupore arriva quando si scopre che si è usciti dal corpo. La gente, generalmente, la persona vede i parenti, gli amici o quelli che sono intorno in quella circostanza piangere su un corpo che stanno preparando per un funerale, ma quando cerca di parlare con loro o di farsi notare si accorge che loro non lo sentono e non lo vedono. Allora non comprende ancora di essere morto e si sente confuso, non sa capire che è morto, perché come può pensare di essere morto mentre sta guardando, mentre sta sentendo, mentre sta pensando, mentre tutte le sue attività coscienti di percezione sono vive e funzionanti. Da qui nasce la confusione, si chiede l'individuo se è morto, se non lo è, e quando infine capisce di esserlo non sa dove andare né cosa deve fare. A questo punto spesso capita, e qui entrano in ballo quegli attaccamenti di cui si accennava precedentemente, che l'individuo sia invaso da una specie di rimpianto e per un certo periodo rimanga vicino ai luoghi che gli erano familiari in vita. In che dimensione? Beh, qui lo dobbiamo dire, la dimensione di questa particolare possibilità di un individuo che voglia continuamente tornare a frequentare i luoghi in cui viveva, che gli erano cari, le persone, è la dimensione dei fantasmi. I fantasmi, l'abbiamo già detto, sono persone che si trovano a vivere un livello di esistenza intermedio che è privato del corpo grossolano materiale, cioè del corpo, delle mani, delle ossa, rosso, ma non è privato né della mente né dell'intelligenza né del loro concetto di identità, per cui è la stessa persona identica alla quale sono stati semplicemente tolti gli strumenti materiali grossolani per godere dei propri sensi o per usarli semplicemente. Quindi c'è la stessa voglia, la stessa tensione, tolta però dalla possibilità di realizzarla fisicamente. Quindi questa è una condizione decisamente da lasciare in fretta, né gratificante, né di conoscenza, né importante, ma un momento da lasciare in fretta. E come si lascia questa dimensione? Quando saremo capaci di liberarci da questi attaccamenti. Qui nasce anche la spiegazione profonda del significato della cremazione dei corpi. Togliendo in modo bruciante, togliendo in modo bruciante il corpo fisico di un individuo che lo ha lasciato, l'individuo si trova un po' come a vedersi i ponti tagliati dietro. Vede che non esiste più il tramite attraverso il quale potrebbe tentare di rientrare in contatto con una dimensione più grossolana, e questo lo aiuta a entrare in una determinazione progressiva di girarsi ed andare avanti nel suo viaggio piuttosto che guardare indietro. Ma torniamo allo Srimad Bhagavatam, uno dei testi dell'antica letteratura vedica, e precisamente al decimo canto, che è poi riunito in una riduzione che si chiama il libro di Krishna. E all'inizio di questo libro di Krishna troviamo un discorso che Vasudeva fa a suo cognato cinico e crudele, Kamsa, che aveva meditato di uccidere la sua sposa, Devaki, il giorno stesso del suo matrimonio, perché una profezia gli aveva comunicato che da sua sorella, appunto, sarebbero nati dei bambini che è l'ottavo di questi figli avrebbe provocato la sua morte. Quindi, in preda a panico, confusione, ira, invidia, orgoglio, tutta questa macedonia di cattive qualità, Kamsa aveva meditato di uccidere la sorella il giorno delle nozze. Vasudeva si trova a fare da avvocato difensore, parlando a favore della sua sposa e della sorella di Kamsa, e come argomento ha appunto la morte e l'analisi che una persona di conoscenza dovrebbe farne. Sentiamo cosa dice Vasudeva a Kamsa a proposito della morte. Caro cognato, caro Kamsa, tu sei il re più famoso della dinastia Bogia e la gente ti considera il più grande dei guerrieri. Com'è possibile che il tuo furore sia così cieco da spingerti a uccidere una donna, tua sorella per di più, nel felice giorno del suo matrimonio? Perché hai tanto terrore della morte? La morte è già venuta insieme con la tua nascita. Dal momento in cui tu sei nato hai già cominciato a morire. Supponiamo che tu abbia 25 anni, dunque sei già morto da 25 anni. Perché da 25 anni hai iniziato a morire, ad avvicinarti alla morte. In realtà muori istante dopo istante, secondo dopo secondo. Perché allora tanta paura della morte? Alla fine è inevitabile. Che tu muoia oggi o tra 100 anni non potrai sfuggirle. Perché rimanere tanto turbati, quindi? La morte non è che l'annientamento del corpo materiale. Appena il corpo smette di funzionare e torna a mischiarsi con i cinque elementi della natura materiale, l'essere vivente si riveste di un altro corpo, determinato dagli atti della sua esistenza passata e dalle loro conseguenze. Questo cambiamento di corpo è del tutto simile all'incedere di un uomo per la strada. Egli fa un passo, poi quando è sicuro che il piede posato a terra è stabile, solleva l'altro piede. Così i corpi cambiano l'uno dopo l'altro e l'anima trasmigra. Guarda con quale attenzione il bruco passa da un rametto all'altro. Similmente, l'essere vivente cambia corpo non appena gli agenti dell'essere celeste della morte, del Deva della morte, Yamaraj, decidono del suo prossimo involucro mortale. Finché l'essere vivente resta condizionato dal mondo materiale, deve rivestirsi di corpi di materia, uno dopo l'altro, determinati dalle leggi della natura secondo gli atti compiuti nella precedente vita. Questo corpo non differisce dai corpi che vediamo nei sogni, quando con la mente creiamo mille corpi fittizi. Per esempio, se abbiamo visto una montagna e abbiamo visto dell'oro, associando le due idee vedremo in sogno una montagna d'oro. Talvolta, sempre in sogno, abbiamo un corpo che vola nell'aria e ci dimentichiamo del vero corpo. Così, di vita in vita, i corpi cambiano e quando si ottiene un corpo nuovo si dimentica del tutto il precedente. Durante i sogni possiamo venire a contatto con numerosi corpi nuovi, ma al risveglio saranno tutti dimenticati. Così i corpi materiali di cui siamo rivestiti sono il prodotto delle nostre attività mentali, ma attualmente non possiamo ricordarci dei nostri corpi passati. La mente è febbrile per natura, capace di rifiutare ciò che ha accettato un istante prima. Accettare e rifiutare sono le funzioni della mente a contatto con i cinque oggetti del piacere dei sensi: la forma, il sapore, l'odore, il suono, il tatto. Dedita alla speculazione, la mente viene a contatto con gli oggetti del piacere dei sensi e quando un essere desidera un particolare tipo di corpo, lo ottiene. Il corpo ci è dunque offerto dalle leggi della natura materiale. L'essere vivente accetta un corpo e prolunga la sua permanenza nell'universo materiale, per godere o soffrire secondo la struttura del corpo acquisito. Senza un corpo è impossibile godere e soffrire in questo mondo, secondo le tendenze mentali ereditate dalla vita precedente. Infatti, è lo stato mentale dell'essere, all'istante della morte, a determinare il particolare corpo che gli sarà offerto. Abbiamo tentato in 3 puntate un discorso necessariamente non completo sulla morte. Un discorso sulla morte, come abbiamo detto già molte altre volte, è soprattutto un discorso sulla vita e sulla qualità della vita che dobbiamo imporci di essere capaci di vivere. Perché la morte è un momento di questa nostra stessa vita e come tale va vissuto in modo cosciente. Invitiamo tutti a fare le loro domande, qualunque domanda possa essere sorta all'ascolto di queste suggestioni. Ricordiamo anche che questa serie di programmi, insieme ad altre serie di programmi, come anche quelle precedentemente trasmesse sul Gesù Cristo, ricordiamo la serie Dove è sepolto Gesù Cristo, che proverebbe la sepoltura di Gesù Cristo all'età di 82 anni nel Kashmir. Questa serie di programmi ed altre, come tutti i programmi in genere di RKC, sono disponibili per il pubblico in musicassette. Il nostro servizio duplicazione nastri offre a tutti la possibilità di riascoltare a casa i nostri programmi. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.